Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nella vita a volte noi crediamo qualcosa, siamo convinti di qualcosa che non è come crediamo. A volte abbiamo una posizione che manteniamo con forza, ma non è la verità, è una posizione sbagliata. E a volte litighiamo per mantenere la nostra posizione quando la nostra posizione non è quella giusta. La domanda importante è se noi siamo aperti, e potrei aggiungere umili, da veramente ascoltare quando uno dice: guarda, non è così. Siamo umili da dire: ma io sono convinto, allora perché mi dice quello? Potresti spiegarmi? Vorrei capire. Abbiamo quel tipo di cuore di ascoltare? Perché c'è qualcuno qui che potrebbe dire: mai ho sbagliato in qualcosa di cui ero convinto? C'è qualcuno che potrebbe onestamente dire: mai ho sbagliato. Tutto quello in cui ho creduto era sempre come credevo io. Io non potrei dire quello. E non ho mai conosciuto nessuno che poteva onestamente dire quello. E allora abbiamo bisogno dell'umiltà per dire: ma spiegami, voglio capire, perché mi dici che quello che credo è sbagliato? Se ricordate, stiamo studiando Atti e siamo arrivati a capire che Dio aveva sconvolto i giudei salvando i primi gentili, in Atti 10. Dio mandò Pietro alla casa di Cornelio tramite una visione, una voce diretta dallo Spirito a lui, tramite l'apparizione dell'angelo a Cornelio. E allora Pietro è andato, quello che non avrebbe mai fatto prima, ha spiegato a Cornelio e quelli di casa sua l'Evangelo e Dio ha salvato loro. Allora Pietro ha capito, allora Dio non salva solo giudei e samaritani, ma salva anche i gentili. Come succede anche oggi? Prima che Pietro fosse tornato a Gerusalemme, la notizia di quello che era successo è arrivata a Gerusalemme. Le voci corrono. E quando Pietro arrivò a Gerusalemme, si trovò con un grande problema. Vogliamo considerare Atti 11, che racconta quello che è successo quando i credenti di Giudea e Gerusalemme sentono la notizia che Dio aveva salvato i gentili, che voleva dire che Pietro è andato in casa loro per parlare con loro di Cristo. La loro reazione iniziale era negativa. Però erano umili da ascoltare. Erano umili da ascoltare, lasciando a Pietro di spiegare, hanno ascoltato di cuore e hanno capito che la loro posizione non era giusta. Un esempio per noi. Leggiamo Atti 11, iniziando con il versetto 1 e leggo da 1 a 3. Ora gli apostoli e i fratelli che erano in Giudea vennero a sapere che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, quelli che erano circoncisi contendevano con lui, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Appena Pietro torna a Gerusalemme, con questa notizia che era arrivata prima di lui, meravigliosa. Si trova certi credenti che contendono, litigano, criticano lui, perché era entrato in casa di un gentile. Allora, chi erano questi credenti? Tutti i credenti in Giudea erano giudei. Quindi tutti erano circoncisi. Quindi quando dicono che quello che erano circoncisi, erano tutti circoncisi. Allora, questo non parla di chi era solo fisicamente un giudeo. Parli di quelli, probabilmente indica quelli che erano più attaccati ai riti giudaici, cioè ci tenevano tanto, nonostante che avevano creduto in Cristo, ci tenevano il fatto di essere giudei, innalzavano questo fattore. E quindi per questi giudei credenti era sbagliato che Pietro era entrato in casa di un gentile. Non parlavano del fatto che Dio aveva salvato gentili. Quale era la notizia più grande? Che Dio aveva salvato gentili o che Pietro era entrato in casa di un gentile? Qual era la notizia più grande? Quando noi concentriamo più su un dettaglio che su una cosa grande, di solito c'è qualcosa che non va con il nostro cuore. Quando noi siamo talmente presi con un dettaglio che ignoriamo la cosa grande, sì, ma però tu hai fatto così, e stiamo ignorando la cosa grande, di solito c'è qualcosa che non va con il nostro cuore. Comunque, andando avanti nel brano, vediamo che come Pietro spiega a loro e a tutti quello che Dio aveva fatto, così aiutando tutti a capire che quello che era successo era l'opera di Dio, senza ombra di dubbio. Riprendiamo a leggere il brano nel versetto 4, ma prima un commento. La maggioranza di quello che Pietro spiega a loro abbiamo già letto nel capitolo 10. Aggiunge qualche dettaglio che ci aiuta. Notate ancora che l'insieme degli avvenimenti, come Dio ha operato, aveva reso chiaro che tutto veniva da Dio. Allora Pietro inizia qua raccontando la visione che aveva avuto quel giorno a Joppe, appena prima che sono arrivati gli uomini mandati da Cornelio. Leggo da 4 a 10. Ma Pietro, cominciando dall'inizio, spiegò loro per ordine come si erano svolti i fatti, dicendo: io stavo pregando nella città di Joppe quando fui rapito in estasi ed ebbi una visione. Un oggetto simile a un grande lenzuolo tenuto per i quattro capi scendeva come se fosse calato giù dal cielo e giunse fino a me. Guardandovi attentamente dentro, scorsi e vidi quadrupedi, fiere, rettili della terra e uccelli del cielo. E udì una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: niente affatto, Signore, poiché non mi è mai entrato in bocca nulla di impuro e di contaminato. Ma la voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificato, non farle tu impure. E ciò accadde per tre volte, poi ogni cosa fu di nuovo ritirato in cielo. La visione e la voce erano chiare. Dio aveva purificato qualcosa che prima i giudei consideravano impuro. Non dovevano più considerare quella cosa impuro. E poi Pietro va avanti e capisce cos'è. Lui racconta poi, vedremo come i tre uomini arrivano e lo Spirito dice a lui di andare con loro senza esitazioni, nonostante che erano gentili. Leggo da 11 a 14. In quello stesso momento tre uomini, mandati a me da Cesarea, si presentarono alla casa dove mi trovavo. E lo Spirito mi disse di andare con loro senza avere alcuna esitazione. Ora con me vennero anche questi sei fratelli. E così entrammo nella casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto presentarsi un angelo in casa sua e dirgli: manda degli uomini a Joppe e fa chiamare Simone soprannominato Pietro. Egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato, tu e tutta la tua casa. Allora, lì c'è un dettaglio che non sapevamo, che l'angelo aveva detto quello. Non solo Pietro aveva avuto una visione, ma lo Spirito di Dio aveva comandato lui di andare con quei uomini gentili, senza esitazione, quindi di andare in casa di loro. E poi aveva mandato un angelo a Cornelio e aveva ordinato a Cornelio di far chiamare Simon Pietro, e che Pietro aveva spiegato un messaggio che avrebbe portato la salvezza a lui e alla sua casa. Pietro non era l'unico di osservare questo, ma c'erano altri 6 testimoni che erano lì presenti a Gerusalemme. Allora era chiarissimo, senza ombre di dubbio, che il tutto era da Dio. Quindi era chiaro che Dio aveva comandato Pietro di predicare la parola ai gentili e di stare in casa loro. E Pietro continua e racconta quello che era successo mentre egli spiegava l'Evangelo a questi gentili. Leggo 15:16. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come era disceso al principio su di noi. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Allora, probabilmente erano passati vari anni, alcuni dicono 5-6 anni, dal giorno di Pentecoste. Questo non era 2 settimane dopo, era un bel po' di tempo. Sia da questo brano che da altri, come Pietro spiega questo, lo Spirito Santo, quando è arrivato su nuovi credenti, solamente al giorno di Pentecoste e poi dove? Ai Samaritani, quel primo giorno, solamente in quei 2 casi avevano parlato con lingue, per un simbolo, per far capire quello che era successo. Non era normale, infatti Pietro dice, come era sceso al principio su di noi, come all'inizio. Questo rendeva chiaro quello che stava succedendo, perché è una cosa che non si può vedere con gli occhi. Non puoi vedere lo Spirito Santo di solito. E perciò quando la prima volta è arrivato con un simbolo visibile, con i samaritani, che i giudei non credevano che fosse possibile, e adesso con i gentili. E questi gentili avevano glorificato Dio parlando in altre lingue. E i giudei presenti evidentemente capivano alcune di queste lingue perché capivano quello che dicevano. Il fatto che lo Spirito Santo era disceso su quei gentili rendeva chiaro a Pietro e a quei 6 uomini con lui che coloro che stavano ascoltando quei gentili in casa di Cornelio avevano ricevuto la salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo, senza diventare prima giudei. E quando Pietro aveva visto quei gentili parlare in altre lingue e magnificare Dio, si ricordò delle parole che Gesù Cristo aveva detto agli apostoli: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Fino a quel momento, vari anni dopo che Gesù aveva detto quella frase, Pietro non aveva mai capito il senso di quella dichiarazione di Cristo. Ma là nella casa di Cornelio capì che il battesimo con lo Spirito Santo era quando Dio salvava una persona. Quindi Pietro per vari anni non aveva capito quel brano. Adesso ha capito. Allora io faccio a te una domanda. Tu sempre capisci tutto? Io no. Ci sono cose che credo di capire e più in avanti, dopo anni, non avevo mai capito. Io credevo che quel brano volesse dire quello, ma adesso capisco. Io, mentre sto qui, mi vengono in mente vari esempi di questo. Quel brano in 1 Corinzi 15 che parla perché siamo battezzati per i morti. Ed io per anni avevo capito in un modo sbagliato. E 2-3 anni fa ho capito, era chiarissimo adesso. Perché non ho visto prima? perché Dio ci tiene umili. Allora, se Pietro, un apostolo, non aveva compreso il senso di una dichiarazione di Gesù Cristo agli apostoli, dobbiamo noi essere umili a riconoscere che anche noi possiamo capire male qualche brano. Dobbiamo presentarci davanti alla parola di Dio con cuori umili, chiedendo a Dio di aprirci gli occhi a riconoscere le sue verità. Se noi invece crediamo di aver già capito tutto e non siamo aperti ad ascoltare, per ascoltare quello che magari un altro, che si dimostra un uomo di Dio, ci aiuta a capire, possiamo sbagliare senza riconoscerlo. Quindi io prego che possiamo essere umili e così man mano comprendere sempre più correttamente la parola di Dio. Tornando a Pietro, la sua spiegazione a questi giudei credenti rendeva chiaro che Dio aveva scelto di salvare i gentili e che non dovevano essere più considerati impuri, quindi andava più che bene andare in casa loro. Con questa conclusione evidente, Pietro conclude la sua dichiarazione con versetto 17. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? In altre parole, visto che era chiaro che Dio aveva scelto di operare in modi diversi di quello che io avevo capito prima, io prima capivo che i gentili non potevano essere salvati, allora cosa devo fare? Posso oppormi a Dio o devo solo umilmente accettare quello che Dio aveva fatto? Questo era il senso quando Pietro dice: chi ero io da potermi opporre a Dio? Cioè l'unica soluzione corretta era di umiliarmi e dire: Signore, non è come credevo io, hai scelto una nuova via. Accetto quello che hai scelto tu. Allora anche noi dobbiamo chiederci: chi siamo noi? Semplici uomini, a opporci a quello che Dio decide da fare. Chi siamo noi, creature, a opporci a quello che vuole fare il Creatore? Lungi da noi di innalzarci contro il Signore di tutto il mondo. Anche noi dobbiamo umilmente accettare quello che Dio ci rivela nella Sua parola. Io ho avuto posizioni che poi, leggendo più la Bibbia, ho capito che non erano giusti. Noi, vedendo più vari aspetti della famiglia, dei ruoli nella vita, ci stiamo rendendo conto che alcuni concetti che abbiamo non vengono da Dio, vengono da come siamo cresciuti. Cosa è giusto con il ruolo di uomo e di donna? Membri di chiesa, cittadini, cosa è giusto? Molto di quello che prendiamo non è dalla Bibbia, è quello che sembra giusto a noi. Allora la domanda: noi siamo umili da veramente valutare come abbiamo sempre creduto? Notate che questi credenti reagiscono con grande umiltà alla verità sconvolgente che Pietro dichiara. Ricordate che prima loro contendevano con Pietro, erano molto contro. La loro reazione è incredibile e dimostra un cuore veramente umile. Leggo versetto 18. Udite queste cose. Essi si calmarono e glorificavano Dio, dicendo: Dio ha dunque concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. Che reazione esemplare! Poco tempo prima, vari dei credenti erano molto turbati con Pietro, che era andato in casa dei gentili. Contendevano con lui per questo fatto. Adesso, avendo umilmente ascoltato con cuore quello che Pietro aveva raccontato, si calmarono e glorificavano Dio. avevano gioia che Dio aveva scelto di salvare anche i gentili. Due verbi da notare. Primo, si calmavano. Non erano più agitati e turbati. Questo rivela un cuore umile. Quando una persona è turbato al punto di contendere e poi veramente si calma, dimostra un cuore umile e dimostra autocontrollo. Notate che non dice solo che tacevano, ma piuttosto che si calmavano. Grande differenza. Uno può restare turbato dentro, ma capire che l'altro ha vinto, allora per momento non dire più niente, quindi non dice più niente, ma è ancora turbato dentro. Ma questi uomini non erano così, questi uomini si calmavano, non erano più turbati. E questo succede solamente quando noi siamo umili e riconosciamo, signori, ho sbagliato, la mia posizione non è giusta. Accetto quello che tu mi hai fatto vedere. A ciascuno di voi ti chiedo, quando tu sei turbato, tu sei umile da veramente ascoltare la spiegazione dell'altra persona? Tu sei umile da veramente accettare quando quello che spiega è giusta? Al punto che ti calmi e non sei più turbato? Tu ascolti veramente di cuore in modo che se la persona ha ragione lo riconosce e accetti veramente la sua posizione? Questo è un frutto di essere pieni di Spirito Santo e sotto suo controllo. Questi credenti si calmavano. E poi il secondo verbo è glorificavano Dio. Dove prima erano turbati, ora sono calmi e perfino glorificano Dio per la salvezza di questi gentili. Non avevano più problemi che Pietro era andato in casa di loro, piuttosto glorificavano Dio per quello che era successo. Proprio la cosa che turbava loro adesso dava loro gioia e glorificavano Dio. Allora a te faccio la domanda, tu sei così? Tu sei pronto a veramente cambiare la tua posizione al punto che tu glorifichi Dio per quello che prima criticavi? Essere così vuol dire essere pieni di Spirito Santo. C'è un dettaglio qui importante che voglio notare in quel versetto 18. Notate quello che dichiarano quando glorificano Dio. Dicono, Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. Loro descrivono la salvezza con il termine ravvedimento. Dio ha concesso il ravvedimento a quei gentili. Il ravvedimento è così centrale alla salvezza che si può parlare di ravvedimento come sinonimo per parlare di salvezza. Non è mica l'unica volta. Quando Pietro fu chiesto insieme agli altri apostoli, giorno di Pentecosti, siamo peccatori, diceva la folla, che dobbiamo fare? Cosa aveva detto? Ravvedetevi. Siete battezzati nel nome di Gesù, il Cristo. In secondo Pietro, capitolo 3, versetto 9, parla del fine del mondo che sta per arrivare, ma Dio è paziente e vi leggo, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che li faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Qui la salvezza viene descritta, secondo Pietro 3, come arrivare al ravvedimento. Quello è arrivare alla salvezza. Non c'è salvezza se non c'è ravvedimento. Quando parliamo con le persone della salvezza, dobbiamo parlare del loro peccato e della impossibilità di mai arrivare a Dio migliorando la vita. Non puoi uno può, che usa la destra, può imparare a usare la sinistra. Con tanta fatica può, ma uno non può cambiare il proprio cuore. Ha bisogno di Dio. Ha bisogno di Dio. Solo Dio può cambiare il cuore. Un peccatore non può migliorare, deve ravvedersi e aggrapparsi veramente a Gesù Cristo. Quindi quando parliamo della salvezza, parliamo del peccato e la necessità di ravvedimento. Ora, la Chiesa di Gerusalemme aveva capito la grandissima notizia che Dio aveva iniziato a salvare i gentili senza che diventassero giudei. Che notizia strepitosa! Che notizia meravigliosa per i gentili del mondo! La salvezza è disponibile per le persone in tutto il mondo. Nonostante che Dio aveva salvato questi gentili, per un po' di tempo i credenti, tutti i giudei, andavano in giro annunciando la parola solamente ad altri giudei. Possiamo presumere che in una nuova città arrivavano credenti, andavano nella sinagoga, erano giudei, andavano a parlare con i giudei. E dalle scritture mostravano che Gesù è il Cristo. Leggendo i versetti 19 e 20, e vedremo che quando annunciavano la parola, annunciavano solo ai giudei, tenendo conto però che dove andavano si parlava greco. E allora questi giudei, è facilissimo presumere, che parlavano greco. E quindi qui si tratta di giudei che parlavano greco e che quando dice poi che ad Antiochia si parlavano ai greci, lì sono greci nel senso di gentili, ok? Che si usa in greco una parola diversa per greci qui che ellenisti in Atti 6. Allora leggo 19 e 20. Ora coloro, i credenti, che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano, arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e a Antiochia, annunciando la parola a nessun altro se non ai soli giudei. Alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero di questi greci credette e si convertì al Signore. A volte, pur sapendo che come abbiamo creduto non è più valido, tendiamo ad andare avanti per abitudine e tendiamo a fare come abbiamo sempre fatto, anche quando abbiamo capito che non è così. Era così per questi credenti per un po' di tempo, pur avendo sentito che Dio aveva aperto la porta ai gentili, annunciavano la parola solo ad altri giudei. Però arrivati ad Antiochia, alcuni credenti giudei, da zone molto greche, iniziavano a parlare anche ai gentili, ai greci. La mano del Signore era con loro e un gran numero di gentili credette e si convertì al Signore. Allora, quando Pietro era a casa di Cornelio, c'era un gruppetto di gentili che Dio aveva salvato, mostrando che la Chiesa comprendeva anche i gentili salvati. Però qua, ad Antiochia, Dio opera grandemente per la prima volta, salvando un gran numero di gentili. La piccola goccia a casa di Cornelio qui inizia ad essere un grande fiume. Infatti, ben presto ci saranno più gentili nella Chiesa che i giudei. Questa è una bella notizia per noi che siamo gentili. La salvezza per i gentili è come un fiume che si sparge in tutto il mondo, raggiungendo popoli da ogni nazione e lingua. Andiamo avanti e vediamo che il cuore dei credenti di Gerusalemme era veramente trasformato. Tenete in mente che i credenti a Gerusalemme poco tempo prima erano contro l'idea che Dio poteva salvare i gentili. Quindi quello che fanno adesso dimostra un cuore veramente trasformato. Leggo versetto 22. la notizia di questo, cioè la salvezza di Gentili ad Antiochia, la notizia di questo pervenne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme. Ed essi inviarono Barnaba perché andasse fino ad Antiochia. Che grande amore avevano i credenti della chiesa a Gerusalemme. Quando sentono che Dio aveva salvato tanti gentili ad Antiochia, inviarono subito Barnaba per andare ad incoraggiare quella giovane chiesa. Loro capivano, wow, gentili, loro non hanno la base delle scritture. Cioè, se sono gentili, non sanno niente delle scritture. Noi, giudei credenti, abbiamo tutte le scritture dell'Antico Testamento, quello che per loro era la scrittura. Ma questi no, mandiamo Barnaba che può essere un grande aiuto a loro. Lui ha il dono di incoraggiamento. E perciò, come frutto del loro amore fraterno, inviarono Barnaba a curare questi giovani credenti. Possiamo comprendere che lo mandarono in modo sostenuto. Non che lui doveva lavorare, ma avevano mandato lui in modo che poteva lasciare qualunque lavoro che faceva per poter dedicarsi a curare loro. Un vero atto di amore. Io prego che anche noi possiamo avere un amore come i credenti di Gerusalemme, pronto a fare il necessario, anche a grande costo, per curare coloro che Dio salva. Che privilegio partecipare all'opera di Dio. Leggiamo quello che è successo quando Barnaba arriva ad Antiochia, 23-24. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò e esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede, e un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Prima di tutto, Barnaba vide la grazia di Dio, vedendo che Dio aveva salvato tante persone. Cioè, come si vede la grazia? La grazia non è una cosa tangibile. Vedeva la grazia nella salvezza di tanti gentili. E questo lo porta a rallegrarsi. Dava grande gioia a Barnaba. Allora, domanda. Che cosa dà gioia a te? Che cosa dà gioia a te? Tu hai gioia in cose che vengono perse? O hai gioia quando l'opera di Dio va avanti, qualcosa che dura? Cerca la tua gioia in quello che porta benefici a te e alla tua famiglia? O cerchi la gioia, come Barnaba, in quello che porta gloria a Dio e bene anche agli altri? Voglio notare anche che Barnaba esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore. Nella vita cristiana è facile vacillare. Arrivano prove, arrivano difficoltà, arrivano tentazioni. Abbiamo bisogno di essere esortati gli uni dagli altri. Quindi abbiamo bisogno di esortare gli uni gli altri. Barnaba faceva questo con nuovi credenti. Incoraggiava loro a non vacillare, ma essere fermi di forte proponimento di cuore. Tanti brani della Bibbia ci insegnano a fare la stessa cosa. Cito solo uno. Colossesi 3,16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Abbiamo bisogno noi di riempirci della parola di Dio per poter istruirci e esortarci a vicenda. Seguiamo l'esempio di Barnaba. Notate anche che il versetto dichiara che Barnaba era un uomo da bene. Era un buon uomo con un grande cuore per gli altri. Non viveva per se stesso, ma pensava al bene degli altri. Inoltre, era pieno, dice, di Spirito Santo e di fede. Questo lo rendeva un uomo utile al servizio di Dio. L'unico modo che tu puoi compiere per Dio. Come Chiesa, noi vorremmo cercare di essere più visibili. È necessario. Ma se tu non sei ripieni di Spirito Santo, non importa quello che fai, non sarai uno strumento. Se la tua vita cristiana, quotidiana, non è una vita piena di Dio, dove il tuo tesoro è Cristo, non devi credere di poter compiere grandi cose per Dio, con tutte le tue capacità, intelligenza, forza ed idee. Se noi non siamo ripieni di Spirito Santo, che succede quando Cristo è il nostro tesoro e stiamo riconoscendo e confessando il peccato, non possiamo noi compiere per Dio. Invece quando, come Barnaba, siamo pieni di Spirito Santo, un uomo da bene che vive per il bene degli altri, un uomo di fede in Dio, allora saremo usati grandemente da Dio. Infatti, cosa è successo? Lì e un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Dio aveva già salvato tanti, ma con l'arrivo di Barnaba, il ministero di Barnaba, la Chiesa crebbe moltissimo ancora. E cosa fa Barnaba a quel punto? Guardate il cuore di Barnaba. 25. Poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo, e trovatolo lo condusse ad Antiochia. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e maestravano un gran numero di gente. E per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Ricordate che era Barnaba, quando tutti a Gerusalemme rifiutavano di avere a che fare con Saulo, che avevano paura di lui, era Barnaba che aveva detto: no, no, vieni con me, ti presento io a tutti. Barnaba sapeva che Cristo aveva chiamato Saulo a predicare ai gentili, perché era Barnaba che raccontava la testimonianza di strada agli altri in nome di Saulo. E ciò, perciò, quando Barnaba vede che Dio sta salvando tanti gentili, cosa fa? Saulo è stato chiamato a Dio ad avere un ministero fra gentili. Lui è lì a Tarso, non succede nulla lì. Lo porto qua. Può essere usato da Dio grandemente qua. Che cuore di pensare agli altri e pensare come Dio può servirsi degli altri. Attenzione, chi era l'uomo più importante ad Antiochia? Probabilmente Barnaba. Andando a prendere Saulo, un uomo fortissimo nell'insegnamento, Barnaba sapeva, quando viene lui, sarà più importante lui. Barnaba non cercava la propria gloria, cercava la gloria di Dio e il bene degli altri. Quindi, ah, Saulo, Dio ha chiamato lui, vado a prendere lui. Vediamo qui in Barnaba un esempio che noi dobbiamo seguire. Noi dobbiamo incoraggiare gli altri ad usare i loro doni spirituali. Io ringrazio Dio per quell'uomo anni fa, che quando io non sentivo alcuna chiamata a servire Dio, lui insisteva per me di inserirmi ad aiutarlo nel ministero. E Dio ha usato quello per chiamarmi al ministero. Lui vedeva quello che io non vedevo. E se non fosse stato lui, io avrei tutto un altro lavoro oggi. Impegniamoci ad incoraggiare gli altri, ad usare i loro doni spirituali. Che vuol dire avere i cuori che desiderano la gloria di Dio, avere i cuori sensibili a notare chi sono gli altri e cosa che Dio ha dato a loro. Cioè è un impegno, ma che impegno intero. Meraviglioso. Saulo e Barnaba rimasero un anno intero ad Antiochia insegnando un gran numero di persone. Si dedicavano a fortificare la fede di questi giovani credenti, provvedendo insegnamento e cura spirituale. Impegniamoci noi a curare con impegno i credenti nuovi che Dio salverà. E quanto è possibile, è buono quando ogni chiesa cerca di provvedere uno, due o più uomini tempo pieno. Di quello che si capisce, loro potevano dedicarsi a questo. Non dovevano lavorare, potevano dedicarsi ad insegnare costantemente altri credenti. Concludiamo questo notando che per la prima volta in Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Prima erano chiamati quelli di quella via, la via di Gesù. adesso vengono identificati con Gesù Cristo. Cristiano vuol dire seguace di Cristo. Siamo coperti con la giustizia di Cristo. Egli è la nostra salvezza. Però è triste, ma è vero. Nel mondo ci sono tanti che si chiamano cristiani che non sono in Cristo. Per essere veramente un cristiano non è una religione. Vuol dire che uno si è ravveduto, ha smesso di credere di poter arrivare a Lui e si è aggrappato a Gesù Cristo. Quindi non è una questione di chiamarti cristiano, è una questione di essere un vero cristiano, un vero seguace di Cristo. Per chiudere Atti 11, Luca ci dà una notizia di un avvenimento che dimostra l'amore concreto che questi giovani credenti avevano verso i credenti di Giudea. Ricordate che abbiamo visto l'amore della Chiesa di Gerusalemme verso di loro mandando Barnaba. Adesso vediamo l'amore di questi giovani credenti verso la Chiesa a Giudea. 27 a 30. In quei giorni, alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia dove? In tutto il mondo. E questo avvenne poi sotto Claudio Cesare. Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. E questo essi fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Quando questi credenti di Antiochia sentono che ci sarà una carestia in tutto il mondo, che comprende anche Antiochia, cosa fanno? Oh, dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a noi. No, facciamo una colletta per mandare aiuto ai credenti di Giudea. Ma scusami, anche la carestia arriverà anche da te. Non serve il momento di mettere via per avere per te stesso la tua famiglia? No. Avevano amore. È un frutto della salvezza e di amare gli uni gli altri, non solo con le parole, ma in modo tangibile. Aiuto verso qualcuno nel bisogno è un modo di amare in modo concreto. Il vero amore prende l'iniziativa di fare il bene anche quando costa. Anzi, se non costa, non è vero amore. Se io do dal mio superfluo, che amore è quello? Non mi costa niente. Ma se io do quando anch'io ho bisogno, allora questo è amore. E così Luca conclude il capitolo con questi giovani credenti sentendo di una carestia che arriverà a loro e fanno una grande colletta per sostenere i credenti nella Giudea. Allora, cosa abbiamo imparato in questo capitolo? Prima di tutto, forse la lezione più grande in questo capitolo è l'importanza di avere l'umiltà di valutare se quello che abbiamo sempre creduto, quello che credo, la mia posizione sia veramente giusto o no. È importante che ascoltiamo quando una persona veramente in Cristo spiega quello che ha capito la parola di Dio, che va contro quello che ha sempre creduto. Allora, non vuol dire che ogni tizio che ci blocca per strada, che dobbiamo ascoltare tutti. Loro ascoltavano Pietro, un uomo approvato, perché se no non potrei fare altro. Io ricevo ogni tanto lettere dal sito dove persone dicono: ma tu sbagli in questa dottrina. E io chi sei? Cioè, io non sto lì a dibattere ogni persona, ma quando un uomo di Dio mi dice che sbaglio, dimmi perché vedi quello. Dimmi perché vedi quello. Spiegami tu cosa hai visto tu nella scrittura. Perché io so che ho sbagliato nel passato. Certo, voglio vedere. Abbiamo noi l'umiltà di veramente ascoltare quando qualcuno ci dice: guarda, come tu pensi non è giusto. possono sbagliare loro, ma se io non sono neanche aperto ad essere umile, io posso andare avanti nel mio sbaglio. E chi pagherà le conseguenze? Io. E le persone che, su quali ho un'influenza? Quindi per noi capi famiglia, per noi genitori, per noi capi di chiesa, quanto è importante, anche per ogni persona, di essere umile ad ascoltare quando uno mi dice, senti, stai esagerando, la tua scelta di vita non va bene. No, ma cosa dici tu? Senti, tu sei troppo attaccato a questo, al lavoro, alla carriera, alla famiglia, all'hobby. Ma cosa dici? Tu non capisci? No, dobbiamo avere l'umiltà di dire perché dici questo. I credenti contro il fatto che Pietro era andato in casa dei gentili erano pronti ad ascoltare e quando hanno ascoltato con cuore umile hanno capito. E come dice lui? Al punto che non solo hanno accettato, ma glorificavano Dio per quello che prima criticavano. Abbiamo visto che Dio porta avanti la sua opera. Prima ha salvato un gruppetto di gentili, ma poi ha iniziato un fiume. E quel fiume va avanti oggi e Dio continuerà a salvare persone oggi finché non ha completato il numero completo che lui ha deciso. Abbiamo visto l'amore dei credenti a Gerusalemme che hanno mandato Barnaba sostenendolo, si può presumere, per curare i credenti nuovi ad Antiochia. E noi vogliamo cercare a tutti i costi di sostenere i credenti che hanno bisogno di aiuto. Abbiamo visto l'esempio dei giovani credenti che sentendo di una carestia che avrebbe raggiunto anche loro, subito hanno pensato di come potevano aiutare i credenti di Giudea. Che esempio di amore pratico che possiamo noi vedere. Ringrazio Dio che Gesù Cristo continua la sua opera oggi. Non ha finito la sua opera, sta ancora salvando gentili e giudei. Investiamo in quello che durerà, viviamo con umiltà, in modo che dove noi abbiamo posizioni di vita, come vediamo certi aspetti della vita, che non sono giusti, che possiamo capire, e non solo restare come abbiamo sempre pensato. Così anche noi possiamo essere strumenti nelle mani di Dio. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per la tua parola, per lo Spirito Santo. Tu avevi iniziato una cosa che all'inizio i credenti non credevano che fosse possibile. Ma io ti ringrazio per l'esempio di quei credenti. Sono stati umili da ascoltare di cuore quello che diceva Pietro. E perciò ascoltando hanno capito che quello che avevano creduto non era giusto. Che in realtà la posizione apposta era la realtà giusta. Oh Signore, noi abbiamo bisogno di quel cuore, perché molto spesso abbiamo una posizione sbagliata. O che possiamo essere umili, umili da veramente valutare e ascoltare, in modo di sempre più capire la tua volontà in ogni angolo della nostra vita. Oh Padre, prego che possiamo anche avere il vero amore gli uni per gli altri, amore che si impegna ad incoraggiare, a stimolare avanti nel cammino. Ti prego che la parola di Cristo possa dimorare in noi copiosamente affinché possiamo istruirci ed esortarci a vicenda. Aiutaci, in momento di bisogno, di non pensare solo a noi stessi, ma pensare anche al bisogno degli altri, al punto che a volte nel nostro bisogno possiamo anche dare, non solo quando tutto va liscio. Grazie per gli esempi, gli insegnamenti in questo brano. Grazie che Gesù Cristo sta raggiungendo ancora persone oggi. E vogliamo partecipare in quell'opera. Ti prego, concedici questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.